all'angelo della chiesa che a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa che è a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. All'angelo della chiesa che è a Pergamo scrivi: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. All'angelo della chiesa che è a Tiatira scrivi: così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore, e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ho loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiatira, che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere, darò autorità sopra le nazioni, le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno. Con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Giovedì scorso avevo accennato al commento di Bruno Maggioni, eccolo qui, l'ho portato, vedete il librettino è abbastanza breve, però c'è molta scienza, non solo, anche si capisce che ci ha studiato parecchio, ma ci ha riflettuto personalmente, quindi indubbiamente è un'ottima guida all'Apocalisse. Ho portato anche un libro forse un po' vecchio, ma è di un grande maestro che è morto l'anno scorso, e cioè padre Ugo Vanni, gesuita, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio dell'Apocalisse. E questo libro è davvero, diciamo, il vino buono alla botte piccola, nel senso che sono 130 pagine, quindi una cosa modesta, però indubbiamente si sente un grossissimo lavoro e dà delle chiavi molto interessanti per la lettura dell'Apocalisse. Non nascondo che è uno dei libri che all'inizio mi ha proprio così aiutato molto a entrare nel mondo dell'Apocalisse, quindi lo consiglio, anche se non so se è ancora in giro o in vendita, ma comunque in ogni caso in qualche modo si trova. Ora, la prima parte dell'Apocalisse è costituita da 7 lettere. Abbiamo già visto che queste lettere sono indirizzate a 7 comunità, e precisamente Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. E questa sera, avendo letto il capitolo secondo, ci fermiamo sulle prime 4 lettere, quindi le prime 4 missive alle comunità. Ora, prima di entrare nel testo che abbiamo appunto ascoltato, occorre dire qualche piccola premessa. In primo luogo, le lettere alle 7 chiese sono un unico grande messaggio articolato in 7 parti. È sempre il Cristo risorto che parla in prima persona e si rivolge alla sua Chiesa. La giudica, la loda, la purifica attraverso la sua parola, e in modo tale che questa Chiesa, questa comunità, ritorni a lui, ritorni al risorto. Per cui il messaggio rivolto alle singole chiese ha in fondo un valore, potremmo dire, perenne, un valore generale, è diretto alla totalità delle chiese. Quindi certamente ci si rivolge a ogni comunità e di ogni comunità emergono caratteristiche, questo sì, però non dimentichiamo che poi noi leggiamo una dietro l'altra tutte le lettere, dunque in certo senso ogni comunità diventa un modo per guardare tutta la realtà della Chiesa. Seconda premessa, i simboli e in particolare i nomi simbolici permettono certamente un processo di universalizzazione, ma insieme anche di attualizzazione, in quanto in ogni comunità si può specchiare la Chiesa di ogni tempo e di ogni luogo. Vedremo come queste lettere sono di un'attualità straordinaria, anche se fanno riferimento a situazioni molto precise. E in questo senso l'Apocalisse è sempre una parola di giudizio, di purificazione, ma anche di consolazione, di esortazione, che aiuta a vivere indubbiamente una vita alla Chiesa, che aiuta la Chiesa a vivere una vita cristiana più autentica. Terza premessa, le 7 lettere hanno sempre la stessa struttura, e questa struttura è in 6 momenti. Primo momento è l'indirizzo, o meglio il destinatario, cioè il Cristo risorto ordina a Giovanni di scrivere all'angelo della chiesa di una città. Le chiese sono sempre geograficamente molto ben localizzate, certo su alcuni luoghi si discute un po', vedremo, ma sostanzialmente alcune sono ben localizzate. E la cosa che occorre capire è che cosa significhi questa figura dell'angelo. E qui le ipotesi sono 3. Anzitutto, qualcuno dice che questo angelo sarebbe da identificare come un individuo celeste, una specie di angelo protettore della comunità, potremmo dire una specie di angelo custode. Quindi in questo senso sarebbe la Chiesa stessa. In secondo luogo, qualcuno dice invece no, questo angelo è un individuo terreno, e cioè è il capo della comunità, cioè il vescovo. Il vescovo sarebbe l'angelo della Chiesa. Qualcun altro invece dice è la Chiesa stessa, chiamata così per sottolineare la sua trascendenza. Cioè il Cristo risorto si rivolge a un'assemblea ecclesiale ben determinata. Nella sua storia, nel suo radicamento geografico, che però ha una prospettiva che supera i limiti concreti. Questa Chiesa, celeste e terrestre al contempo, si sente interpellata. Credo che questa terza ipotesi, in fondo, sia un po' la migliore. Quindi, primo momento, è sempre il destinatario. Secondo momento, l'autopresentazione di Cristo. Il mittente, cioè il risorto, definisce se stesso per mezzo di alcuni simboli o di alcuni titoli. Il tono è sempre solenne. I titoli ricordano pagine, oracoli dell'Antico Testamento. Il risorto parla con la stessa autorità di Dio e ogni appellativo lo caratterizza senza mai riuscire ad esaurirlo interamente. Potremmo dire sono modi differenti per chiamare appunto il Signore risorto, per entrare nel suo mistero. Terzo momento, dopo il destinatario e la presentazione di colui che parla il risorto, terzo momento c'è la valutazione della Chiesa. Il risorto dà un giudizio sulla comunità ecclesiale a cui si rivolge. E lo sguardo del risorto conosce il valore di queste chiese, certamente i loro sforzi, il loro impegno, ma insieme anche c'è una netta denuncia molto esplicita dei peccati della Chiesa. Cioè il Cristo risorto loda, apprezza, potremmo dire riconosce un cammino compiuto, ma insieme rivela i peccati e non ha timore di chiamarli per nome, non gira intorno, li chiama col suo nome. Quindi emerge come il risorto non tolleri l'ipocrisia, il compromesso fra il bene e il male, l'autosufficienza illusoria, e il Cristo risorto chiede un amore che non venga meno, un amore fresco, ardente, potremmo dire un amore come all'inizio. Quindi questa valutazione, potremmo dire, è positiva e negativa, è apprezzamento ma anche rimprovero. E si capisce che dietro c'è un grande amore per queste comunità. Quarto momento, c'è un'esortazione particolare che corrisponde al preciso stato delle singole comunità, introdotte sempre da un imperativo. Il tono è caldo, affettuoso, però è anche deciso, tagliente, e ricorda indubbiamente una liturgia penitenziale. Il risorto chiede di convertirsi, di cambiare mentalità, di decidersi, di compiere un passo, di aprire la porta. Lui è là, bussa, attende, aspetta, con amore insistente, discreto ma anche implacabile. Quinto elemento, un'esortazione all'ascolto. Coloro che leggono si identificano con queste chiese in ascolto e lo Spirito parla in continuazione. Potremmo dire è chiesta qui una sensibilità un po' particolare, è chiesta una capacità interpretativa, è come dire il segno di una conversione è proprio la capacità di intendere più profondamente, la capacità di leggere i segni, di cogliere e di vagliare i problemi, di sviluppare le istanze date dal risorto, di ascoltare quello che dice lo Spirito. In una parola, lo Spirito chiede una sensibilità più grande, più raffinata, più fine. Ultimo elemento, c'è una promessa. Una promessa solitamente data al vincitore, che è analoga nella struttura, ma varia, potremmo dire, nell'uso delle immagini. La conversione che Cristo chiede è tutta a beneficio di questo gruppo. E il risorto illumina la comunità con le sue promesse, manifesta chiaramente il suo amore. Le promesse hanno radici nel presente, ma aprono al tempo stesso alla Chiesa la prospettiva stupenda di un futuro che non si esaurirà mai, di un futuro, potremmo dire, di comunione con Dio. E allora è mangiare la manna nascosta, che è l'Eucaristia, lo vedremo questa sera, è avere le vesti bianche, che sono il segno della vittoria, è una nuova personalità, è partecipare alla gloria e così via. Ecco, ci sono delle piccole differenze, ma sostanzialmente questi sei elementi ritornano sempre in tutte le lettere. Ultima premessa. Per mezzo delle lettere l'autore vuole comunicare un messaggio pastorale alle comunità a lui legate. Le lettere riflettono dunque la situazione delle chiese dell'Asia Minore di quell'epoca, alla fine del primo secolo, e il risorto, il Cristo risorto, fa riferimento ad alcuni problemi concreti delle comunità, ad alcune anche dottrine che serpeggiano qua e là. Per esempio, abbiamo ascoltato i Nicolaiti, vedremo di capire che cosa sono. Ora, queste dottrine e questi comportamenti di cui Giovanni parla, certamente lui prende le distanze da tutto questo. Perché? Perché in realtà a parlare alle chiese, non dimentichiamo, non è Giovanni, ma è il Signore risorto. E dunque queste chiese sperimentano la parola efficace di colui che autorevolmente si rivolge a loro, le guida e le illumina. Lo spirito del risorto continua l'opera di Cristo, compie un rito penitenziale, ma insieme però è capace anche di infondere speranza, di infondere appunto consolazione, cioè di far camminare queste comunità. Ma entriamo finalmente nelle lettere, nelle prime quattro lettere. Iniziamo con la prima, la lettera alla Chiesa di Efeso, 2, 1 fino a 7. Allora, Efeso era una città molto importante nella provincia romana dell'Asia. Era un centro culturale e religioso di prima grandezza. La città ospitava un celebre tempio della dea Artemide, famosa per il culto imperiale, e altrettanto famosi erano i suoi scritti magici prodotti nel santuario. Questa comunità è stata, diciamo, fondata dalla predicazione di Paolo, ne parla Atti 19, e sicuramente intorno a 54 e divenne ben presto una comunità importante. Ora, la tradizione, sapete, ha posto qui la casa di Giovanni, e anche la tradizione poi tarda, per la verità, di Maria che muore a Efeso. Qualcuno è stato, ricorda questo particolare, però quella inizia dopo, nel VI secolo, quindi è molto più tarda. Quindi ha posto lì la tradizione di Giovanni, della sua comunità, e da molti documenti sappiamo che il cristianesimo efesino fu abbastanza tormentato. Ne parla Ignazio di Antiochia, ne parla Ireneo, ne parlano le lettere stesse di Paolo, e quindi una città importante, abbiamo anche la lettera agli Efesini. Allora, come si presenta il Cristo risorto? Il Cristo risorto si presenta alla comunità nella sua qualità di Messia sacerdotale. Vedete che dice è presente nella totalità della Chiesa in preghiera. Dice, parla colui che tiene le sette stelle nella destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Allora, anzitutto è presente nella chiesa in preghiera, ecco l'immagine del camminare in mezzo ai candelabri, i candelabri sono il simbolo della preghiera, quindi Gesù è presente durante questa preghiera, e insieme è colui che assicura con la sua energia salvifica, con la sua azione salvifica, il raggiungimento della dimensione, potremmo dire, escatologica, cioè questa chiesa è in cammino verso il Signore. Ecco l'immagine, tiene le sette stelle nella sua destra, cioè tiene le chiese nella sua destra, guida le chiese, fa sì che queste camminino verso Dio. Allora, il risorto è il Messia, sacerdote, che è presente nella preghiera, durante la preghiera della chiesa, e insieme guida queste comunità. Ora, nel suo giudizio, vedete, Cristo loda la costanza, la rettitudine dottrinale, l'assenza di compromessi di questa Chiesa. Questa comunità è lodata per la sua perseveranza. Questo termine indica il comportamento dei cristiani che affrontano tentazioni e persecuzioni. E inoltre, questa comunità di Efeso ha rifiutato i missionari itineranti. Chi sono questi missionari itineranti? Dice, vedete, la tua perseveranza per cui non hai sopportato i cattivi, hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono. Chi sono costoro? Molto probabilmente sono, stando per esempio anche la lettera di Ignazio agli Efesini, alcuni pseudo-apostoli che non rischiano il loro benessere, la loro libertà, la loro vita per confessare la fede in Gesù, ma in fondo gente interessata semplicemente, diciamolo pure, al proprio portafoglio. Ebbene, questi appunto sono stati rifiutati, non sono stati accolti. In questo la comunità è santa. Quindi una comunità che ha capito, ha fatto un discernimento, ha compreso che alcuni sono venuti non per annunziare il Vangelo, ma con altri interessi, e non li ha accolti, non li ha accettati. Tuttavia il risorto ha un rimprovero grave. Questa Chiesa è venuta meno a quel livello ottimale di amore che aveva prima. Versetto 4. Quando appunto dice, ho da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. E cioè, questa Chiesa si è seduta. È importante mantenere questo livello, perché la comunità non si ravvederà, rischierà di essere, scusate, se la comunità non si ravvederà, rischierà di essere tagliata fuori dalla comunione liturgica. Vedete, versetto 5. Toglierò il tuo candelabro dal suo posto, cioè perderà questa comunione di cui ha parlato all'inizio della preghiera, o meglio, questa sua preghiera sarà vana. Lo Spirito parla alle chiese in continuazione, per percepire la sua voce e comprenderla occorre un impegno sapienziale, ecco qui l'espressione del versetto 7, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice. Cioè è necessario essere attenti, è necessario appunto farsi sensibili a questa voce dello Spirito che parla alle chiese. Al vincitore che supera tutte le difficoltà della vita cristiana, Cristo promette in dono la pienezza della vita divina. E qui l'immagine che si riprende è l'immagine dell'albero del libro della Genesi, il capitolo 3, quell'albero interdetto dopo il peccato. Colui che accoglie la vittoria di Cristo sul peccato e collabora alla sua opera può entrare in piena amicizia con Dio. E questa amicizia è simboleggiata dal giardino divino. Ciò che caratterizzava l'inizio della creazione, il giardino dell'Eden, caratterizza anche la fine dei tempi. Vedete, versetto 7, in cui si dice, Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Come era all'inizio, così sarà alla fine. Chi è il vincitore? Appunto, sono coloro che si convertono, che ritornano all'amore di un tempo, che ritrovano quella freschezza iniziale. Ora, c'è un'ultima questione che ho già accennato brevemente prima. Chi sono, versetto 6, questi Nicolaiti che dice anch'io detesto? Questo gruppo compare nell'Apocalisse qui e al capitolo 2, versetto 15. E cioè in questo punto e poi versetto 15. Ora, i padri ne parleranno e daranno spiegazioni leggendarie. In realtà sembra, a partire da quello che vedremo dopo, che costoro erano gente che mangiava le carni immolate agli idoli e praticava quella che viene chiamata la prostituzione, cioè forme di idolatria. Detto in altro modo, erano cristiani forse che teorizzavano tranquillamente la possibilità di un compromesso con le abitudini del mondo religioso greco-romano, cioè che facevano in fondo una specie di confusione, o se volete di sincretismo, fra appunto la nuova fede cristiana e le usanze pagane della città. Allora vedete che a questo punto questa lettera si illumina, nel senso che comprendiamo i simboli, comprendiamo che cosa il risorto vuole dire alla chiesa di Efeso. Ma andiamo avanti. Seconda comunità, la comunità di Smirne, 8 a 11. Smirne era un porto fiorente e c'era anche una importante colonia giudaica. Fu distrutta nel primo secolo, ma poi rifiorì. E per questa ragione forse qui si vedono alcune allusioni nella lettera a questa vicenda di una distruzione, di una specie di resurrezione. L'idea centrale qui in ogni caso è quella della morte e della resurrezione di Gesù, e da qui si passa appunto a parlare alla Chiesa. Allora, come si presenta? Il primo elemento è sempre la comunità, quindi Smirne, andiamo a cercare di vederla e poi al limite date un'occhiata anche sulla cartina che avete nelle Bibbie, dove sono questi luoghi, dove sono stati identificati questi luoghi. Certamente Efeso ancora oggi c'è, Smirne è la stessa cosa, quindi è abbastanza facile, altre un po' meno, come vedremo. Ora, alla comunità di Smirne, secondo elemento, il Cristo risorto si presenta nella realtà del suo mistero pasquale, cioè morto e risorto, e la forza è esattamente l'accostamento di queste due immagini. Il Signore è colui che ha sofferto sulla croce ed è morto, ma il sepolcro non l'ha tenuto in suo potere. Vedete? Colui che era morto ed è tornato alla vita. In due battute qui c'è tutto il mistero pasquale, morte e risurrezione. E insieme, vedete, egli è il primo e l'ultimo, cioè è all'inizio e alla fine, è sia all'inizio come alla fine della storia della salvezza, versetto 8. Quindi, vedete com'è diversa la presentazione qui da quella precedente? Quella precedente si parlava di uno che teneva nelle mani le stelle, camminava in mezzo ai candelabri. Qui invece è più esplicito, è il Cristo morto e risorto. Notate che si tengono insieme croce e resurrezione, e poi addirittura il primo e l'ultimo, cioè l'inizio della creazione, della storia, della salvezza e addirittura il suo compimento. Terzo elemento, in quale situazione è questa Chiesa? Questa Chiesa è appunto in una situazione difficile. Perché? Perché è una Chiesa perseguitata. È una Chiesa che vive una persecuzione da parte dei giudei ed è povera. Ora, Queste difficoltà, persecuzioni e povertà, dice il risorto, si accentueranno nel futuro. Versetti, vedete, 9 e 10 lo dicono esplicitamente. Appunto, la tua povertà e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi, quindi si annunciano nuove persecuzioni, nuove difficoltà. Ma Cristo assiste questa comunità. La sua povertà diventerà ricchezza. I giorni della tribolazione, notate, sono contati. Sono solo 10 giorni, versetto 10. Se la Chiesa continuerà ad essere fedele durante questo tempo della persecuzione, otterrà in dono la pienezza della vita e non avrà da temere quella che qui viene chiamata la seconda morte, cioè la perdizione definitiva, potremmo dire la separazione totale da Dio. Questa immagine, appunto, seconda morte, è da opporre alla prima morte. Cioè, la prima morte, indubbiamente, è la morte fisica, che non è da temere. La seconda morte, invece, è la separazione da Dio. E questa, invece, sì che è da temere. Perché vuol dire, diciamo in un termine catechistico, la dannazione eterna, la separazione per sempre da Dio. Vedete, il Cristo risorto interpreta il mistero e la vita della Chiesa, l'esistenza della comunità. Ora, qui si usa un'espressione che è da capire bene. Nel versetto 9 si parla, dice, giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Allora, secondo l'Apocalisse, attenzione, i veri giudei sono i cristiani. I giudei che si chiudono a Cristo sono detti, polemicamente, sinagoga di Satana, cioè assemblea di Satana, con una chiara storpiatura dell'espressione biblica, nel libro dei Numeri, sinagoga del Signore, assemblea del Signore, Numeri 16:3. Ora, se ne parla spesso nell'Apocalisse, e cioè con denominazioni diverse, il diavolo, il calunniatore, Satana, l'avversario, il serpente antico, l'accusatore dei fratelli, eccetera. In fondo, queste funzionalità dei termini sono tipiche dell'Apocalisse, cioè cercano di mostrare le forze che si oppongono a Dio, ciò che combatte il suo popolo, e quindi la guerra, la fame, la morte e così via. E in un modo speciale queste concretizzazioni storiche non fanno altro che dire che c'è un combattimento, però la vittoria è di Dio, la vittoria appunto è certamente del Signore. Vedete, ancora una volta qui siamo di fronte a una lettera che cerca di dar coraggio appunto a una comunità che è povera, una comunità che è perseguitata, che però sa bene che questa persecuzione durerà solo un periodo e poi ci sarà la possibilità davvero di una vita nuova. Occorre perseverare nella fede durante questa persecuzione. Terza lettera, la lettera alla Chiesa di Pergamo, da 12 a 17. Pergamo aveva una certa importanza culturale, era sede della seconda più importante biblioteca del mondo antico. Sapete che la prima era ad Alessandria d'Egitto, la seconda era a Pergamo. E c'era il famoso altare dedicato a Zeus, che sapete è stato messo in luce dagli archeologi tedeschi e ora è al Museo di Berlino, il famoso altare di Pergamo. Inoltre, c'era un teatro che aveva 10.000 posti, quindi non era propriamente un teatro parrocchiale, era una cosa insomma di un certo valore. E anche l'Asclepion, cioè un santuario dedicato ad Esculapio, dio della salute. Ma c'era anche un tempio dedicato ad Augusto a Roma, alla dea Roma, che era l'emblema del culto imperiale. Forse è proprio per questo che Paolo qui parla di trono di Satana, perché l'idea è quella di una propaganda imperiale che in fondo veramente si oppone all'esperienza cristiana. Allora, la parola diretta alla comunità di Pergamo, mette in atto tutta la sua forza irresistibile. Vedete che come si presenta il risorto? Versetto 12. Così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. La spada indica la potenza, naturalmente evoca il combattimento. E appunto Pergamo, capitale dell'Asia Minore, importante centro culturale, era indubbiamente un centro pagano molto importante. Satana qui al suo trono, ricorda Giovanni. Ma insieme, vedete, la Chiesa ha resistito egregiamente a tutte le pressioni. L'esempio è stato uno che si chiama Antipa, di cui noi non conosciamo altro. E poi nel suo commento del VI secolo, Andrea di Cesarea riporta, insomma, lui questa notizia che Antipa era vescovo di Pergamo e fu immolato su un rogo acceso su un altare di bronzo a forma di toro. Però sapete che questa cosa qui sembra ricordare troppo il toro di Falaride, cioè praticamente era un toro di bronzo cavo dentro dove si metteva il prigioniero e sotto si metteva il fuoco e in questo modo la persona moriva. Però appunto questa storia qui del toro insomma, è molto famosa nella mitologia e per cui insomma, sembra un po' perlomeno sospetta questa notizia che abbiamo da questo commentatore del VI secolo. Ma al di là di questo, quindi accettiamo di non sapere niente di questo Antipa. Però qui vedete, il paganesimo fa sentire il suo fascino, il suo contagio, in una serie di ideologie sincretiste che l'autore qui denomina ricordando alcuni personaggi dell'Antico Testamento, che dobbiamo cercare di capire. Perché qui dice esplicitamente. Allora, so appunto, qui c'è il trono di Satana, ti tieni saldo, non hai rinnegato la fede, neanche al tempo di Antipa, e si parla del martire. E poi dice 14, ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni molati agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. E poi ancora i Nicolaiti, di cui abbiamo già detto. Allora, che cosa significa questo riferimento Balaam e Balak? Balaam, siamo nel libro dei Numeri, capitolo 25, suggerì ai figli di Israele l'idolatria. Chiedo scusa, capitolo 31 del libro dei Numeri. E il popolo si abbandonò alla pratica idolatrica di Baal Peor, cioè un idolo, come racconta appunto il capitolo 25 dei Numeri. Allora, e praticamente questa pratica idolatrica consisteva nel partecipare a banchetti rituali in un santuario moabita, quindi di un culto che era chiaramente in opposizione al culto dell'unico Dio di Israele. Questo culto viene chiamato dall'Antico Testamento prostituzione. La prostituzione è sempre un'immagine per parlare dell'idolatria. Quindi prostituirsi agli dei vuol dire essere idolatri, vuol dire tradire l'unico Dio per darsi ad altri dei. Allora, qui vedete questo riferimento a questo episodio di due momenti del libro dei Numeri, capitolo 31 e 25, ci ricorda esattamente questo, che il pericolo è questo, il pericolo dell'idolatria, cioè la contaminazione pagana di Israele diventa un monito alla Chiesa. Perché? Perché è possibile che anche la Chiesa, quella comunità, viva in fondo una forma di sincretismo. Cioè, in fondo accoglie il Vangelo, accoglie Gesù, però continuano a praticare i loro riti. È necessaria una conversione. E a chi per procurarla vince, viene promesso, versetto 17, vedete, la manna nascosta, cioè il dono dell'Eucaristia e una personalità rinnovata dalla salvezza messianica e il nome nuovo scritto su una pietruzza bianca, versetto 17. Capite che il nuovo esprime il rinnovamento di cui parla l'Apocalisse, il rinnovamento operato da Dio. Il bianco è il colore di Dio. Quindi potremmo dire il singolo cristiano è posto in un rapporto strettamente personale, in certo senso irripetibile con Cristo. La pietruzza è il simbolo di questa relazione personale e amorosa. Perché? Perché è data a ciascuno e ciascuno conosce il nome di questa pietra, cioè ha una relazione personale che lo definisce. Ricordo un passo del quarto Vangelo per spiegare questa questione. Ricordate il capitolo 20 di Giovanni quando il risorto incontra Maria Maddalena? Maria Maddalena cosa fa? Appunto, insomma, inginocchiata lì di fronte al sepolcro, piange perché dice: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Poi vede gli angeli e appunto non capisce, anche se sono segni evidentemente divini. Poi si volta e sente la voce del risorto che gli dice: donna, perché piangi, chi cerchi? E lei ripete la stessa cosa: l'hanno portato via, non so dove l'hanno posto. Quando finalmente capisce? Quando il risorto dice Maria. Cioè, il risorto non dice sono io, sono qui, ma dice il nome della donna. Detto in altro modo, la rivelazione corrisponde alla scoperta della propria identità. Mentre lei si sente chiamata per nome, mentre scopre se stessa, scopre il risorto. Contemporaneamente, la stessa cosa è qui. La novità è proprio questa, che vedete, rileggo il versetto, adesso lo capiamo. Al vincitore, versetto 17, al vincitore darò la manna nascosta, l'Eucaristia, e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Cioè, chi lo riceve vive una relazione unica con il Signore, cioè si sente chiamato per nome, percepisce che il risorto dice il suo nome, mentre scopre se stesso, riscopre la relazione col Signore risorto. È davvero una profondissima, potremmo dire, intimità fra il Signore risorto e il cristiano. Capite che qui il nome a che cosa rimanda? Evidentemente rimanda alla grazia battesimale. La manna rimanda all'Eucaristia, cioè il riferimento è esattamente alla vita cristiana. Quarta comunità, Tiatira. Da 18 a 29. Tiatira era una cittadina tutta dedita al commercio e il risorto si presenta come addirittura il figlio di Dio. Questo è il termine più solenne che abbiamo, il figlio di Dio. E le caratteristiche simboliche del risorto sono, vedete, agli occhi fiammeggianti come fuoco, ai piedi simili al bronzo splendente, versetto 18, evocano da una parte gli occhi fiammeggianti, la capacità di discernimento, e dall'altra parte i piedi di bronzo, la stabilità. Quindi il figlio di Dio è colui che penetra con la sua conoscenza la realtà fino in fondo e insieme è stabile, non è uno che vacilla. E questa stabilità è data evidentemente dalla sua resurrezione, dall'essere il figlio di Dio. La situazione della Chiesa è piuttosto complessa. Da una parte si notano elementi di fermento positivi, l'amore verso Cristo, la vita di fede, il servizio agli altri, la costanza, il progresso, versetto 19, vedete, c'è tutta una serie di elementi positivi, ma dall'altra parte l'insidia di un paganesimo materialista. Fatto di teorie strane. Qui si parla delle profondità di Satana. Cosa significhi questa espressione? È difficile dire, ma molto probabilmente sono, come dire, iniziazioni strane a qualcosa appunto in fondo legato a questo mondo del male. E insieme, oltre a queste teorie strane, una prassi che qui viene chiamata prostituzione. Nel senso proprio che dicevo prima dell'idolatria. La minaccia di questo paganesimo è legata a circostanze, a persone concrete della chiesa di Tiatira. Ma essa, mediante il nome simbolico di Jezabele, ricordate che Jezabele era la moglie di Acab, il re empio. È colei che, per esempio, fece uccidere Naboth, si parla nel primo libro dei Re, capitolo 21. Con questo nome simbolico, Jezabele, la regina per eccellenza che perseguitava Elia, che ha cercato di uccidere Elia, quindi attraverso questo nome, potremmo dire, viene universalizzata, come dire, viene posta a esempio negativo naturalmente per tutti i tempi. Ebbene, un intervento di Cristo tendente a eliminare il male potrà essere di peso anche a coloro che sono rimasti pienamente fedeli. La Chiesa dovrà mantenere la sua vitalità fino alla fine, e la vittoria riportata metterà la Chiesa in una situazione di comunione perfetta con Cristo, e ciò comporterà anche la partecipazione alla vittoria sulle forze ostili. Ora, dopo aver evocato l'antica monarchia come un segno negativo, si riprende la simbologia regale positiva. Il fedele, unito a Cristo nella lotta, nella passione, gli è strettamente associato anche nella dignità regale e nell'esercizio dell'autorità. Partecipa alla resurrezione, il simbolo qui è la stella del mattino, condivide il compito di pascere le nazioni. A lui sono riconosciuti i titoli che solitamente sono riconosciuti al Messia. E qui vedete lo scettro di ferro e i vasi d'argilla sono un riferimento al Salmo 2, e cioè potremmo dire egli, il credente, colui che persevera, è più potente dei vasi d'argilla, cioè degli idolatri, che sono invece deboli come dei cocci. Allora, abbiamo fatto una cavalcata stasera in queste quattro lettere, però vedete che a poco si illuminano nel loro linguaggio. Poi mi direte se vale la pena farne meno, pare che ne mancano tre, però voglio dire, andare magari più lentamente, poi mi direte. Cerchiamo di tirare qualche conseguenza. Vedete, l'insieme di queste prime quattro lettere in fondo dice un'esperienza ecclesiale del Cristo risorto. E cioè la Chiesa percepisce una presenza viva del Signore. È riunita per la celebrazione liturgica. Si lascia interpellare e trasformare dalla parola appunto del risorto, ne ottiene una purificazione che la conforta e la migliora. Questi elementi simbolici che abbiamo ricordato e allusivi naturalmente dicono, riferimenti all'Antico Testamento, che cosa dicono? Una continuità fra l'esperienza dell'Antico Testamento, la storia della salvezza, e il presente della Chiesa. Per cui potremmo dire queste lettere hanno una specie di funzione penitenziale, di rito penitenziale, cioè vogliono fare il punto della situazione della comunità, a dire renditi conto di dove sei e convertiti. E allora per far questo ecco che il risorto con chiarezza loda quello che deve lodare, ma dice anche chiaramente le cose che non vanno. Allora, proviamo appunto a porci alcune domande. La prima è questa: queste lettere, cioè lasciarci provocare da alcune domande che nascono dalla lettura di queste lettere. La prima domanda è questa: queste lettere insistono sul fatto che le comunità erano ferventi, ma poi si sono un po' spente. E cioè, potremmo dire, dopo un momento di grande entusiasmo, c'è il pericolo di tirare i remi in barca. E allora ecco la necessità di tornare all'amore di un tempo, di ritrovare vigore, di trovare forza e entusiasmo. Potremmo dire la vita cristiana chiede questa spinta in avanti. E attenzione, qui sembra dirci l'Apocalisse, chi ha una grande storia rischia di rifugiarsi alla sua ombra e invece di procedere custodisce una memoria che diventa museale. Il museo è interessante, ma sono cose che non si utilizzano più. Il tesoro della storia non può essere una torre d'avorio dove rifugiarsi, non può diventare una prigione che isola, ma deve appunto nutrire un'apertura verso il futuro, una vitalità. Ora, questo a me pare è di una grandissima attualità, perché capite che noi oggi viviamo un fortissimo confronto con mentalità non cristiane, per tanti motivi. E il rischio di dire, ma noi abbiamo una grande storia, una grande tradizione, ricordiamo quando gli oratori erano pieni, quando le chiese, eccetera, eccetera, e ci rifugiamo in una specie di turris eburnea che però ci isola, che però appunto appunto rende un po' dei musei, senza invece avere quella forza che attacca nel senso positivo, cioè che è capace di proporre, di stare nella realtà così com'è, di confrontarsi, di ritrovare appunto l'amore di un tempo. Secondo, notate come l'Apocalisse insiste molto sul rischio dell'idolatria. Questo è trasversale in tutte le quattro lettere. Ora, l'idolatria è il grande peccato dell'Antico Testamento. Sostituire, non solo sostituire Dio con un idolo, ma sposare una logica mondana. E cioè sostituire l'unicità di Dio con altre cose che prendono il suo posto. Che possono essere evidentemente il mercato, l'interesse, l'efficienza, la prestanza, eccetera, eccetera. E che diventano, come dire, prendono il posto del Vangelo. Allora, capite come questa vigilanza è fondamentale, perché l'idolatria è davvero la grande tentazione. Sostituire Dio con qualcosa che certamente appaga di più al momento, ma poi indubbiamente lascia totalmente a labbra asciutte, lascia in fondo profondamente delusi. E qui chiaramente, insomma, gli esempi possono moltiplicarsi. Penso per esempio a non so se avete mai letto un romanzo famoso di Israel Joshua Singer, che si intitola I fratelli Ashkenazi, e lui mostra come questi due fratelli, che sono gemelli ma sono profondamente in lotta fra loro, ebbene uno di questi passa l'intera vita ad accumulare denaro e poi, quando finalmente è riuscito ad arrivare all'apice, appunto a Pietroburgo, a Pietrogrado, nell'epoca della rivoluzione russa, in un attimo perde tutto. fatto, in un giorno diventa un barbone. E lui si chiede, ma come? Io ho puntato tutto sull'arricchirmi, sulla guadagnare case, palazzi, azioni, denaro, oro, e adesso rimango senza niente. E la storia mostra esattamente il fallimento totale di un'esistenza che all'inizio, questo era un devoto, ha scelto altro rispetto a Dio. Appunto ha preferito l'idolo rispetto al Signore e alla fine rimane a mani vuote. Certo, un romanzo, però fa pensare questo. Ecco, potremmo dire l'idolatria è questa, è quella promessa che ti fa vedere, ti fa toccare immediatamente, ti fa godere, ma poi ti lascia alla fine vuoto. Perché? Perché non realizza ciò che promette. E infine, terza domanda, o meglio, terza riflessione, il risorto, vedete, chiama i problemi col loro nome. Non gira intorno, come dire, con discorsi vuoti e che alla fine non riescono mai a arrivare al dunque. Dice le cose come stanno, non gira intorno ai problemi, chiama i problemi col loro nome, li definisce con chiarezza, ma insieme incita appunto a superarli, dà una promessa, dà una prospettiva di bene, non si ferma a lamentarsi, ma dice avanti, convertiti, procedi, cambia e vedrai che avrai il dono della vita. Ecco, ci vuole un po' di pazienza, credo, però vedete queste lettere che lette così sembrano veramente stranissime, in realtà sono di un'attualità straordinaria. E se noi, anche in questa prima lettura è abbastanza semplice, cerchiamo di comprendere la simbologia che abbiamo, stiamo pian piano, di cui ci stiamo appropriando, ecco che indubbiamente ne cogliamo la forza e anche l'attualità per la nostra vita. Grazie.